I lavori di domani di Anna Marino.
Sul fronte sostenibilità per la transizione ecologica e digitale ci sono fondi e incentivi anche del PNRR da cogliere per realizzare progetti e azioni in concreto, ma l'appello mancano ben 4 milioni di lavoratori con green skill entro il 2026, secondo Confindustria, Federmanager e Formanager. Bisogna quindi gestire questo cambiamento puntando sulla formazione. Noi con questo ciclo di puntate speciali dei lavori di domani, in avvicinamento al Festival dell'Economia di Trento dal titolo Quo Vadis, i dilemmi del nostro tempo, dai cambiamenti climatici alla transizione energetica, passando per inflazione e crescita economica, e che si terrà dal 23 al 26 maggio, scopriremo le figure introvabili o tradizionali da aggiornare con queste competenze in tutti i campi e settori, da quella alimentare alla sanità, alla moda, alla ristorazione, alle energie rinnovabili, fino all'automazione digitale e alla cyber security. La bioeconomia sostenibile e circolare italiana è già terza in Europa, dopo quella tedesca e quella francese, grazie a un mercato che vale 345 miliardi di euro. E ci si attende che nel nostro paese possa ancora crescere del 20% entro il 2030. Oggi parliamo della formazione del biohacker, un esperto e coach che padroneggia un complesso di discipline scientifiche finalizzate a potenziare le capacità fisiche, mentali e psicofisiche di un individuo attraverso ogni possibile leva di influenza. Il biohacking è diventato una pratica quotidiana per numerose celebrità per raggiungere livelli di benessere e performance ottimali, e molti sono anche gli atleti che ne beneficiano, perché la sostenibilità passa anche dalla S del benessere sociale. Noi, come sempre, sul sito di Radio 24, alla pagina programma dei lavori di domani, vicino al podcast e alla descrizione di questi nuovi lavori, segnaleremo subito app, siti utili e link su cui cliccare per avere le informazioni e la formazione, e perché no, dritte sulle opportunità per queste figure su cui puntare e incentivare con fondi anche europei per la loro formazione e sviluppo. Questa è la strada da seguire per i giovani e non solo, e questa è la strada che ci racconta Stefano Santori con la formazione del biohacker.
Partiamo proprio da quella, allora, biohacking o biohacking, per dirla insomma con la pronuncia italiana, rappresenta una disciplina che ha sotto di sé tante altre discipline scientifiche che ha come obiettivo quello di fare alterazioni, perché hack in inglese poi è alterare, alterazioni a fin di bene, cioè per ottenere il massimo delle prestazioni psicofisiche. Quindi questo proprio tradotto all'osso, quindi in poche parole, che modifiche si possono fare nello stile di vita di una persona per ottenere di più.
Quindi in realtà le modifiche non sono solo digitali, ma sono anche, come dire, personali, riguardo proprio alla S, insomma, della sostenibilità, cioè il social, no? La parte che riguarda la persona. Qual è la tua giornata tipo? Cioè, che cosa fai di innovativo giorno dopo giorno? Perché fondamentalmente noi capiamo dal termine hacker che spesso si utilizza per il digitale, mentre vogliamo un po' capire qual è l'applicazione nel personale.
Il termine hacker implica un mondo digitale, ma se mettiamo bio, che è la biologia, invece uniamo i due termini e otteniamo a questo punto proprio il concetto di alterare la biologia, la neurologia, il metabolismo. Io lo chiamo proprio il principio cardine del biohacking coach, la congruenza. Cioè, noi per primi dobbiamo essere congruenti, e io sono arrivato a fare biohacking coach dopo aver cambiato la mia di vita. Ho perso peso, mi sono rimesso in forma, ho ripreso la palestra, ho i parametri vitali di 15 anni fa, ho recuperato. Quindi la congruenza c'è, perché se non siamo congruenti noi coach diventa poi tutto difficile. A quel punto non serve neanche fare chissà quali sforzi a motivare un coach, perché se noi siamo la prova evidente del cambiamento che gli altri vorrebbero attuare, parafrasando una ben più famosa frase, a quel punto viene anche molto meglio la sessione di coaching. È più credibile il formatore che insegna cose, che fa dalla mattina alla sera, che mostra con il suo comportamento. Questo per me è chiave.
Vogliamo un po' capire quali sono i valori di base in pratica che mettono in pratica la sostenibilità digitale, artificiale, personale. Cioè, quali sono poi i vantaggi, già un po' le anticipati, che porti alle persone, al luogo in cui lavori, e qual è la tua passione verso questa sostenibilità che ti ha spinto? Cioè, come sei arrivato fin qui?
Allora, sono arrivato fin qui, e questa a mio avviso è una domanda molto importante, perché poi è la domanda che molte persone dovrebbero farsi. Io sono arrivato fin qui perché mi sono posto la domanda: cosa sto facendo io proattivamente per stare bene? Cioè, al di là dello sperare di non avere una malattia, dello sperare di non avere defaillance, dello sperare di non avere delle cadute di prestazioni date dalle inequivocabile passaggio del tempo, ma cosa sto facendo veramente? Cioè, cosa sto costruendo io per una futura longevità sana? Ecco, questa è stata la domanda chiave. Poi, in più, vabbè, ho avuto qualche acciacco che mi ha portato a riflettere e che mi ha fatto capire che non stavo sulla strada giusta, e quella è stata la partenza. Quindi questo porta anche ai valori. Uno dei, perché non è l'unico, uno dei valori più importanti nel biohacking è l'oggettività. Questo è molto importante, perché anche nel coaching cerchiamo sempre di far capire questo. Bisogna avere dei numeri da qualche parte, altrimenti uno potrebbe dire: ma io mi sento bene, quindi sto bene. No, il fatto che io mi senta non è automaticamente la prova che il corpo stia funzionando bene. Io potrei avere qualcosa che non va e non sentirlo, ma come del resto potrei anche pensare di stare bene, perché potrei essere convinto che stare bene vuol dire stare così, prendermi due influenze ogni inverno, avere la biocco dopo pranzo. E quindi si usa la misurazione, è uno dei valori base del biohacking, misurare se stessi. Per questo si usano tanti device che misurano il cuore, il battito cardiaco, l'HRV, che è la variabilità del battito, il punteggio sulla giornata, sullo stress index, il punteggio sulla qualità del sonno, tutto per vedere oggettivamente se veramente i cambi di stile di vita o banalmente di respirazione, di alimentazione stanno funzionando o meno. Cioè, il rischio di andare un po' in quella suggestione, autosuggestionarsi dicendo: ah, ho letto questa roba, è bellissima, quindi già sto meglio. No, io lo devo toccare con mano, lo devo vedere, lo devo misurare, devo poter vedere anche se i cambiamenti stanno andando nella direzione voluta. Con gli atleti, ad esempio, sulla respirazione gli dimostriamo come cambia proprio non solo il battito cardiaco, ma anche i valori di HRV, che è un valore predittivo anche dello stress, eseguendo o meno determinate prassi di hacking respiratorio. Quando lo vedono che è oggettivo, dicono: ah beh, però l'ho misurato, allora sta avvenendo. Ecco, questo è uno dei valori fondamentali. L'altro è quello della scientificità, perché poi andiamo a studiare quello che c'è sotto, proprio perché se non ci fosse la scienza aperta che oggi internet ci regala, nel senso che è possibile accedere alle ricerche, è possibile studiare, è possibile confrontarsi, come faccio io, con hacker di altri paesi. Sto in una community, dialogo con Tim Gray, che è il più grande esperto in Inghilterra, Teemu Arena in Finlandia, quindi ci scambiamo anche informazioni con il team di medici. Insomma, se non ci fosse questa scienza aperta, questa possibilità di ottenere riscontri, forse non sarebbe mai nato il biohacking, ecco.
Quindi riscontri e misurazione. E allora andiamo anche a vedere, come dire, un altro lato pratico, cioè qual è la forchetta di guadagno per il tuo lavoro, anche a seconda della seniority. Ovviamente qui è una valutazione anche generica, fondamentalmente da liberi professionisti, oppure ovviamente impiegati, oppure da autoimpiegati, però in qualche maniera c'è una valorizzazione, così?
Diciamo, nel mio caso, io ho proprio una società che fa questo, formazione, coaching, ma anche se fossi comunque un libero professionista, diciamo che la valorizzazione oggi avviene principalmente su due binari. Il primo è proprio quello del coaching, quindi degli incontri individuali. Il coaching è una professione che sta crescendo tantissimo, ma negli ultimi anni in Italia ha avuto una crescita esponenziale. Sta iniziando già a crescere anche quella degli esperti di coaching nel mondo del biohacking, anche per le aziende. E quindi lì la valorizzazione avviene per sessioni. Chiaramente nel coaching si può partire dai 100 euro l'ora di sessione di coaching fino a infinito, tra virgolette, nel senso che poi dipende molto dall'expertise, seniority, ma anche dalla iper specializzazione. Faccio un esempio: c'è una branca del biohacking che è quella proprio del biohacking respiratorio, quindi tecniche e protocolli di respiro particolari per ottenere slanci prestazionali che possono andare in calma quando sto perdendo il controllo, all'esatto opposto, cioè riscaldarmi o ritirarmi sull'energia quando mi sento giù. Quella figura è molto particolare in certi campi, come preparazione di atleti olimpionici, è super richiesta, anche pagata giustamente, perché riesce a dare un risultato che per un atleta può essere la differenza tra vincere e perdere.
Comunque è un lavoro molto ricercato, non è solo di nicchia. Dove si può trovare e quali sono le competenze di base che tu consigli per la formazione di questa figura?
Il coaching in genere viaggia a sessioni, quindi ci sono le ore, una sessione mediamente un'ora, un'ora e mezza, e quindi lì la modalità, diciamo, il business model è quello della sessione pagata ora o a pacchetti, 5-10 pacchetti, possono andare appunto dai 100 fino anche ai 1500 euro a sessione per gli iper specialisti, che, come dicevo prima, sono quelli che effettivamente sono più pagati, ma riescono anche a impattare molto sul risultato finale. Le figure più pagate sono proprio quelle degli esperti di biohacking e di coaching, di mental coaching, che uniscono le due cose, che lavorano nei rami dove il cambiamento paga di più, e parlo in modo particolare dello sport a livelli alti e anche del mondo manageriale, perché anche lì è lo stesso principio: aiutare un top manager a ottenere un cambio di prestazioni potrebbe significare tanta roba, nel senso che potrebbe significare stare meglio, decidere di più, avere più produttività, e per una figura manageriale alta, anche solo fosse un recuperare 10% di produttività in più, è tanto. Idem per un atleta che potrebbe magari per quel secondo di vantaggio vincere un oro anziché accontentarsi di un argento. Quindi quelle sono figure più richieste, più pagate, e crea valore misurabile, dimostrabile. Poi c'è la parte invece formativa, che è l'altro risvolto. Devo dire, viaggiano spesso insieme. Insomma, io stesso vengo nella mia vita dalla formazione aziendale, ho avuto la fortuna di fare, insomma, quasi 30 anni di coaching, business coaching, sport coaching, quindi è stato poi un'aggiunta quella del mettere il biohacking, ma è anche una figura richiesta quella del formatore, cioè di colui che insegna, aiuta anche le aziende, come dicevo prima, non solo le persone singole, a capire. La differenza è questa: il coach fa da guida, mentre il formatore insegna proprio metodologie. Quindi faccio esempio, corso di formazione su hacking respiratorio, 10 persone, ne ho finito da poco uno per i manager di un'azienda, come si possono usare vari protocolli di respiro per dominare momento di ansia, la prestazione, momento nervosismo, momento di down. Siccome la respirazione ha un immenso potere in termini anche neurofisiologici, riesce a cambiare parecchi parametri del nostro sistema nervoso, un corso del genere può essere quotato tranquillamente dai 3 anche ai 5.000 euro a giornata per un formatore iper specializzato. Nel mio caso mi sono formato con Stig Severinsen, che nella respirazione è un numero uno, nel senso lui viene dall'apnea, è stato uno di quegli uomini che ha battuto record come 21 minuti e mezzo in apnea, una cosa disumana. Quindi, insomma, di respirazione qualcosina sa, e quindi è stato uno dei miei maestri. Ho preferito andare ovviamente da chi era arrivato ai limiti estremi, imparare da chi sull'argomento ci aveva speso una vita intera.
Veramente importante, diciamo, trasformare in consiglio anche la tua formazione. Dove ti sei formato tu e quali sono stati i nodi e gli ostacoli da superare?
Allora, le competenze di base sono, parliamo, qui ti divido la risposta in modo super sintetico tra formatore, diciamo, e se vogliamo imprenditore del mondo del biohacking, e invece il coach. Allora, parto dal coach. Il coach, la competenza fondamentale è quella della comunicazione e delle basi del coaching, perché un coach deve innanzitutto partire da lì, sapere proprio l'ABC del coaching, l'importanza della relazione, saper fare le domande giuste, saper porre il coach nella condizione di voler fare un cambiamento, perché proprio questo è la chiave. Il coach non fa fare niente a nessuno, di fatto è il coach che poi alla fine prende la decisione. Il coach deve saper comunicare, deve saper porre le domande giuste, quindi partire proprio dall'ABC, programmazione neurolinguistica, basi di coaching, comunicazione efficace, intelligenza emotiva. Poi nel caso del biohacking, qui il bio diventa la specializzazione, quindi chi vuol fare ad esempio di più lato impresa, a quel punto è importante anche tutto lo studio del welfare aziendale, tutta la parte del benessere, la parte del respiro, perché è fondamentale in tutto ciò che concerne la gestione di sé, delle proprie emozioni e quant'altro. Poi invece lato sport, a quel punto anche i corsi che riguardano la parte sportiva, basi di anatomia del movimento. Ci sono corsi come quelli che facciamo anche noi, i nostri coach, che vengono poi riconosciuti anche dagli enti promozione sportiva, dal CONI, che danno proprio le basi di come funziona l'allenamento, la metodica, l'alimentazione di un atleta, i marginal gains e così via. Quindi queste sono proprio fondamentali. Poi c'è proprio la parte biohacking, dove io consiglio di andare a prendere da quelli che oggi sono quelli più forti, quelli più preparati, quelli che hanno una visione a 360, dove io stesso mi sono formato, che sono dei Vasprey. Diciamo, la mia fortuna di base, se vogliamo, è stata che vengo dalla formazione in coaching. Io sono stato uno dei primi trainer italiani in programmazione neurolinguistica, riconosciuto dal fondatore, da Richard Bender, quindi quella parte, diciamo, per mia fortuna, aveva già un rodaggio di quasi 30 anni. Però quella sarebbe stato un pezzo importante. Poi io ho scoperto questo mondo attraverso Dave Asprey, che è considerato un po' il papà del biohacking nel mondo americano, e con lui, diciamo, ho preso un po' la prima parte, anche se non c'erano, quando ho iniziato io, non c'erano dei veri corsi strutturati, sono nati dopo e sono nati come corsi iper specialistici. Mi spiego meglio: con Dave Asprey ho appreso la parte generale con i suoi corsi, ho seguito le sue conference negli States, la parte generale biohacking, poi però sono andato, è quello che consiglio, nelle verticalità. Esempio, corso alla HRV Academy per imparare tutto quello che riguarda i parametri vitali del cuore, battito cardiaco, variabilità del battito, stress index, uso dei device, e quello è una materia fondamentale. Poi corso con un esperto di alimentazione e prestazioni sportive sulla cheto, ma non la cheto dimagrante, proprio il rapporto tra il metabolismo flessibile e il metabolismo statico, e quello è un ABC che serve, a parte frequentare, come faccio continuamente, convegni medicina funzionale, che sono utilissimi. Poi la parte respiro, qualcuno sceglie Wim Hof, considerato anche un po' il papà delle tecniche della gestione del freddo, io ho scelto Severinsen, ma insomma è molto importante che la parte del respiro è inevitabile, è fondamentale, cioè non si può non affrontarla. E poi ci sono quelli che io chiamo invece la formazione accessoria continua, che è frequentare, come faccio continuamente, tutte le possibili situazioni. Adesso riparto a giugno per la conference, il summit più importante d'Inghilterra, 2 giorni dedicati al biohacking, alla medicina funzionale, e lì si seguono convegni talmente verticali dove magari si passano 3 ore solo a vedere l'ultimo device che è in grado di misurare lo stress index e cambiarlo con i campi elettromagnetici pulsati. Ecco, fare un esempio, perché non essendo una materia strutturata, è nata da poco ma immensa, la formazione è meglio dopo aver preso le basi, quelle che dicevo prima, poi bisogna continuare a seguire corsi, seminari, workshop, confronto con altri biohacker.
E allora bisogna aggiornarsi in continuazione. Allora lo diciamo agli ascoltatori, e bisogna prendere anche appunti da quello che stiamo dicendo adesso. Li troverete anche sul sito nell'introduzione al podcast, riassumiamo, prendete subito carta e penna, i vostri device, e segnatevi appunti, indicazioni di app, siti per formarsi, informarsi e per la ricerca del lavoro. Ve lo ricordiamo, se li perdete ora, noi come sempre, come per ogni puntata dei Lavori di Domani, sul sito di Radio 24, la pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, segnaleremo subito queste altre app, ovviamente, che sono siti utili, anche il link su cui potete cliccare per avere le informazioni, la formazione, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura. Oggi lo facciamo grazie al nostro biohacker. Quali sono allora questi consigli virtuali?
Ok, allora il sito che ho dedicato appunto al mio metodo si chiama mindsetbiohacking.it. Parte con noi mindset perché la parte, ed c'è anche il consiglio nel nome, la parte più importante per entrare veramente in modo però fattivo, non solo con un po' di teoria, ma proprio in modo concreto, è lavorare sul proprio mindset, perché poi è da lì che nasce veramente il cambiamento. Quindi uno che vuole approcciare, faccio l'esempio, alla doccia fredda, ma col mindset del ma chi me lo fa fare, fa freddo, stavo meglio quando la doccia era bollente, difficilmente ripeterà quell'esperienza. Quindi bisogna lavorare sul mindset attraverso la cultura, attraverso lo studio, cominciando a capire, ad esempio, perché mai uno dovrebbe esporsi al freddo, che senso ha, è una tortura autolesionistica, masochistica, o invece potenzia la nostra risposta immunitaria, la resilienza. Ecco, questo il consiglio che do è quello. Io ho scritto anche un testo che tra l'altro sta, ne sono insomma felice, andando fortissimo su Amazon, sulle altre librerie, che si intitola appunto Mindset Biohacking, dove dentro c'è proprio tutto il metodo. È un tomo insomma abbastanza grosso, perché ho voluto condensare tutte le discipline più importanti del biohacking, partendo però proprio da questo. Cioè, prima di tutto bisogna rispondere alla domanda chiave: perché dovrei cambiare la mia salute, potenziarla, mettermi in condizione proattiva? E poi per i coach la domanda più importante a livello professionale diventa: in che modo intendo aiutare altre persone a prendere in mano le redini del loro benessere, della loro salute e quant'altro, senza dimenticare che poi invece in caso di problemi si va dai medici, e questo è sacrosanto e va ricordato ogni tanto, perché se no qualcuno dice quindi non vado più, no.
Ecco, però la motivazione deve essere forte, e allora deve essere anche forte la motivazione del fatto che questo sarà un mestiere che man mano avrà anche un futuro, oltre a essere un mestiere del futuro sarà un mestiere anche di un futuro più lontano. Come vedi appunto questo sviluppo sostenibile della tua figura, anche rispetto a, come dire, a una tecnologia che viene utilizzata in modo sostenibile per la persona?
La sostenibilità viaggia da un lato insieme a questa presa di coscienza che sta aumentando, l'abbiamo visto anche in tutto il mondo, la grande attenzione che c'è oggi alla longevity, al vivere bene, al campare di più e meglio. Quindi da un lato abbiamo questo trend che ci sta aiutando, sta salendo sempre di più, come si dice nei social, l'hype verso questo mondo, lo vediamo dagli americani, agli italiani e agli europei. Dall'altro lato la tecnologia sta costruendo sempre più device che hanno una sempre più facile possibilità di accedere ai propri dati. Però poi c'è il problema. Sì, ok, adesso ho una fascia al braccio che mi dice un sacco di roba. Ma che ci faccio con tutta sta roba? Ecco qui il coach, ecco il formatore.
Tecnologia che viene utilizzata in modo sostenibile per la persona.
In più si stanno aprendo altre aree di business che sono il futuro. Quindi c'è l'apertura dei biohacking corner nelle aziende, cioè delle aree di welfare con i device dove c'è un coach che va a spiegare e fa da accompagnamento, e queste aree diventano delle aree speciali, sono le aree in cui le persone dell'azienda possono entrare in quel corner, così come iniziano ad aprirsi sul territorio le cosiddette biohacking suite, che sono dei luoghi dove ci si va per fare, dalla criocamera, a mindfulness, alle tecniche di respiro guidato. Ecco, questo è un futuro che è già tracciato.
Avete sentito Stefano Santori con la formazione del biohacker. Vi ricordiamo che I Lavori di Domani in versione integrale extra è online ogni venerdì con un nuovo podcast originale e tutte le puntate sono sempre disponibili su radio24.it e sulle principali piattaforme audio. E vi ricordiamo il libro a mia firma I Lavori che vorrei, 20 consigli per orientarsi e formarsi nelle professioni più innovative e sostenibili, in tutte le librerie e sulle principali piattaforme, anche in formato ebook.